13 febbraio 2020. Quando e come finirà la vita sulla Terra? Di Massimo Sandal. È difficile credere che l'intera vita sulla Terra possa finire, eppure esiste un limite certo alla durata della vita sulla Terra, ed è la fine della Terra stessa. Nel giro di 7 miliardi e 600 milioni di anni circa da oggi il Sole avrà raggiunto la prossima fase della sua evoluzione, diventando una gigante rossa, espandendosi oltre 200 volte il suo raggio attuale, alla fine inghiottirà il nostro pianeta. Oggi però sappiamo che la Terra potrebbe diventare inabitabile molto tempo prima. Tempi e modi sono difficili da prevedere, ma grazie a modelli matematici sempre più raffinati iniziamo ad avere un quadro chiaro del destino ultimo della vita. L'analisi più recente realizzata da Fernando de Sousa Mello e Cesar Santos Friaca dell'Istituto di Astronomia e Geofisica di San Paolo in Brasile e pubblicata su International Journal of Astrobiology simula in che modo si evolverà il rapporto tra evoluzione del Sole, atmosfera terrestre e geologia, offrendoci uno sguardo sulle tappe future del clima terrestre e sulla sua capacità di sostenere forme di vita. Altri modelli simulano meglio i singoli aspetti, ha spiegato alle scienze de Sousa Mello, ma la peculiarità del nostro lavoro è l'integrazione di tutti questi elementi nell'analisi del futuro della biosfera a lungo termine. Secondo gli autori dello studio, tenendo conto di questi numerosi fattori, risulta che la biosfera entrerà in crisi già tra 170-500 milioni di anni e cesserà di esistere circa tra 1 miliardo e 600 milioni di anni, in buon accordo con varie previsioni precedenti. Il motivo? Un grande riscaldamento globale, ma non quello di cui ci preoccupiamo oggi. A uccidere la vita sarà la stessa fonte che oggi la sostiene, il Sole. La nostra stella non è statica, ma diventa sempre più calda e luminosa fin dalla sua origine, un processo lentissimo, che è bene ribadire, non ha alcun rapporto con l'attuale crisi climatica. Sulla scala dei miliardi di anni l'evoluzione solare è però la tendenza dominante che stravolgerà il clima. La crisi dell'anidride carbonica più caldo significa, è vero, siccità e desertificazione in varie regioni, ma significa anche una maggiore evaporazione di acqua dagli oceani e quindi, in complesso, un aumento delle precipitazioni. Queste piogge più intense faranno saltare il bilancio dell'anidride carbonica in atmosfera, non perché ce ne sarà troppa, come oggi, ma perché, prevedono tutti i modelli, ce ne sarà troppo poca. Più piove, infatti, più l'anidride carbonica verrà catturata dall'acqua delle piogge e assorbita dalle rocce sotto forma di carbonati. Oggi le rocce contenenti carbonati finiscono nel mantello terrestre grazie ai processi geologici e da lì l'anidride carbonica ritorna in atmosfera attraverso i vulcani. Ma con il passare dei milioni di anni l'interno della Terra sarà sempre più freddo e viscoso. Contemporaneamente all'aumento delle piogge, l'attività geologica sulla Terra del futuro rallenterà, l'anidride carbonica, quindi, non riuscirà più a essere riciclata e piano piano verrà tutta intrappolata nella crosta terrestre. Così avrà inizio la prima grande crisi ecologica del futuro remoto, ovvero la morte delle piante. Le piante usano la luce solare per trasformare l'anidride carbonica dell'atmosfera in zucchero, rilasciando ossigeno, e la fotosintesi. Senza anidride carbonica la fotosintesi cessa di funzionare e le piante muoiono letteralmente di fame. La maggior parte, inclusa la quasi totalità degli alberi, potrebbe quindi estinguersi già in 170 milioni di anni e al massimo entro 500 milioni di anni. A prendere il sopravvento saranno le cosiddette piante C4, fra le quali oggi ci sono il mais e le erbe, la cui fotosintesi più efficiente permetterà loro di sfruttare la poca anidride carbonica residua fino a 840 milioni di anni nel futuro. Dopo quella data, la fotosintesi come la conosciamo diventerà impossibile, portando al collasso degli ecosistemi, al crollo dell'ossigeno in atmosfera e alla fine di tutti gli organismi di grandi dimensioni. Sarà un mondo molto più desolato, ma la vita non demorde. Organismi unicellulari e forse organismi pluricellulari semplici, capaci di vivere con poco o nessun ossigeno, potrebbero resistere ancora a lungo, specie negli oceani. Sarà un po' un ritorno alle origini. La Terra futura, deserta e senza ossigeno, somiglierà alla Terra primordiale. Ma è solo questione di tempo. Sotto un sole sempre più caldo a un certo punto l'evaporazione degli oceani supererà un punto di non ritorno. Il vapore acqueo è infatti un potente gas serra, e oltre una certa soglia si innesca un circolo vizioso in cui l'evaporazione induce un aumento della temperatura, che a sua volta accelera l'evaporazione. A quel punto in poco tempo la temperatura alla superficie oltrepasserà i 100 gradi. Nel giro di 1 miliardo e 600 milioni di anni circa da oggi gli oceani evaporeranno del tutto e la temperatura della Terra potrebbe arrivare a oltre 150 gradi. Qualche batterio capace di sopravvivere a temperature anche di 100-120 gradi, come gli organismi ipertermofili che oggi esistono in alcuni ambienti estremi in zone vulcaniche, potrebbe cavarsela per un breve periodo, ma anche la vita microbica infine non avrà speranze. Il nostro pianeta azzurro diventerà un mondo rovente e sterile, completamente avvolto da un manto di nubi, fino a che miliardi di anni dopo non verrà inglobato dal Sole trasformato in gigante rossa. A immagine di Venere esiste già un pianeta privo di vita, arroventato dall'effetto serra e avvolto da una cappa compatta di nubi nel nostro sistema solare. È Venere il nostro gemello mancato? Non sappiamo perché Venere e la Terra, così simili come dimensioni e distanza dal Sole, abbiano climi così diversi. Infernale il primo, con temperature alla superficie capaci di fondere il piombo, mite e abitabile il secondo. La mancanza di campo magnetico e la diversa geologia di Venere potrebbero avere un ruolo importante, ma vari scienziati sospettano che Venere in realtà non abbia fatto che seguire un destino simile a quello della futura Terra, con miliardi di anni di anticipo. Michel G. Way, ricercatore della NASA e specialista in evoluzione climatica planetaria, afferma che ci sono indizi, come il rapporto idrogeno fratto deuterio dell'atmosfera, che su Venere ci sia stata acqua liquida per miliardi di anni finché non è stata spinta verso un effetto serra inarrestabile da eventi vulcanici su larga scala. I risultati di questi studi non servono solo a farci meditare sulla finitezza del tutto. Capire l'evoluzione futura della Terra è utile anche per sapere come e dove cercare vita al di fuori del sistema solare. Significa, per esempio, che le chance di trovare pianeti abitati diminuiscono intorno a stelle più anziane della nostra, quella che chiamiamo fascia abitabile, la zona intorno a una stella dove le temperature consentono l'esistenza di acqua liquida in superficie, non è statica. I nostri risultati indicano non solo che la fascia abitabile potrebbe essere più ristretta, ma che diventa sempre più sottile via via che il pianeta invecchia con la sua stella madre, dice De Souza Mello. Ci sono speranze che la vita eviti questo destino. Quanto descritto si applica alle forme viventi che oggi conosciamo, ma gli esseri viventi avranno molto tempo per evolvere strategie che consentiranno loro di sopravvivere. Secondo Jack O'Malley James, ricercatore al Carl Sagan Institute di Ithaca nello stato di New York e autore di precedenti previsioni sulla fine della biosfera, è possibile che le piante possano evolversi per sopravvivere al calo di anidride carbonica. Come ci ha spiegato, alcuni organismi microbici attuali possono effettuare la fotosintesi a concentrazioni molto basse di CO2, quindi un adattamento delle piante in tal senso non è inconcepibile. De Mello Souza ritiene che, quando gli oceani saranno evaporati, alcuni microrganismi potrebbero sopravvivere qualche tempo in rifugi come caverne, alte montagne o i poli. Infine potrebbero adattarsi a vivere nell'alta atmosfera sfuggendo all'inferno sotto di loro, ma se Venere ci insegna qualcosa trovandosi in un altro inferno, povero d'acqua, pieno di sostanze corrosive e irradiato dal sole, consigli per sopravvivere all'apocalisse solare di Abraham Loeb fratto Scientific American. Le migliori opportunità però potrebbero venire dalla vita intelligente, se mai ne sopravviverà in un futuro così distante, portando la vita al di là della Terra, altrove tra le stelle, oppure alterando il destino del nostro pianeta. O'Malley James ritiene che la Terra potrebbe rimanere abitabile per molto tempo se, come specie, potessimo guidare cambiamenti climatici globali in modo positivo e deliberato. Questa cosiddetta geoingegneria su ampia scala, prosegue O'Malley James, potrebbe mantenere condizioni abitabili per molto più tempo. Un'altra opzione sarebbe alterare la vita stessa invece dell'ambiente, accelerando e superando la selezione naturale per creare organismi capaci di sopravvivere in condizioni estreme. E forse questa è la lezione da trarre, secondo De Souza Mello. Riflettere su questa prospettiva cosmica potrebbe farci capire meglio le nostre responsabilità nei confronti di altri esseri umani e della vita in generale. Se ci roviniamo potrebbe volerci molto tempo prima che qualche altra intelligenza si evolva e faccia qualcosa per salvare la vita sul pianeta, ammesso che accada.